Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. E allora, vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi. Lo conoscete, è quello tradizionale, 331-8200-213. Stampatevi questo numero e fatelo ripetutamente. Tra le altre cose, già si è prenotato un nostro amico per l'intervento telefonico verso le 15.30, quindi vi potete prenotare. Questa cosa che piace, che abbiamo aperto da un po' di giorni, lo ripeto, vi prenotate, vi richiamiamo noi. Andrea da Castelfidardo si è prenotato e dice: sono anche emozionato. Ma che emozionato di fare un ma no, ma lascia stare, ci divertiamo. 331 82 00 213 per prenotarvi. Sta parlando José Mourinho in conferenza stampa Roma Ludogorets, ne parleremo più tardi, vi faremo sentire il passaggio anche della conferenza stampa di José Mourinho. Ci sono gli ospiti, parto e do subito il buon pomeriggio allo scatenato Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio. E poi guarda che coppia che ti ho messo, ti ho messo con una coppia Nick, guarda oggi, voglio dire, buon pomeriggio a Gaetano D'Agostino. Ciao Gaetano.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ah no, grazie a te per aver...
Grande Gaetano.
Grande
Uno
Gaetano.
Dei pochi registi rimasti nel calcio italiano che potrebbe ancora fare la sua bella figura a livello del nostro calcio. Passano gli anni ma la sua qualità rimane indelebile.
Ci aveva un piedino, niente male, niente male. Vabbè, come solo quello, che scherzi. Allora, insieme a te un altro che insomma voglio sentire che cosa ci dirà del Napoli, Gianluca Savoldi. Ciao Gianluca, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averti ospite qui con noi. Allora, sentite, appoggiamo la musica della Champions perché dobbiamo ritornare indietro a ieri. Io vi voglio chiedere subito un pensiero sul Napoli di ieri. Nick, parto da te. Napoli di ieri, che
positivo,
perde.
Positivo, un pensiero positivo perché comunque sia la prestazione c'era, sono andati con le condizioni fisiche e psicologiche migliori per giocare questa partita e il Liverpool doveva cercare di ribaltare il 4-1 dell'andata per diventare primo in classifica, non ci sono riusciti, però io li vedo belli pimpanti, belli sereni, sempre come dire concentrati. Io vedo una squadra solare, ecco, come il cielo che c'è a Napoli quando c'è bel tempo, no? Che c'è il sole che illumina e rende tutto ancora più bello questo colore azzurro anche del mare, per cui anche se hanno perso questa partita, però il Napoli non ha perso minimamente la propria convinzione. Poi ci sta di perdere col Liverpool,
certo. Gaetano D'Agostino.
Ma io me la sto godendo, onestamente il Napoli me la sto godendo ogni domenica e ogni partita in Champions, perché è una squadra che mi diverte, che mi emoziona, che dove posso prendere tantissimi punti. E ieri ha fatto comunque un'altra grande partita ad Anfield, puoi perdere, però è una squadra forte, veramente forte.
Gianluca Savoldi.
Ma sì, credo che sono d'accordo, il risultato di ieri fa testo fino a un certo punto e non dimentichiamoci che Napoli era già qualificato come primo, quindi insomma è chiaro che poi in queste partite è vero che in queste partite non c'è poi classifica che conti, però insomma appunto la prestazione c'è stata e non dimentichiamoci che Liverpool insomma non dobbiamo adesso fare l'errore di pensare che poi siccome il Liverpool è diventato battibile e soprattutto il Napoli è diventato una squadra che può vincere contro chiunque, non ci dimentichiamo che poi queste squadre in certo tipo di partite tirano fuori il meglio, per cui appunto godiamoci dentro e chiaramente però con grande anche ottimismo sul futuro.
Ecco, siccome prima ci sottolineavano degli ascoltatori ed è un po' il ritornello quando si parla di Napoli, dice ma il Napoli di Spalletti anche l'anno scorso è partito forte, poi ci sarà comunque il calo. Voi avete questo tipo di pensiero in fondo in questo momento di grande positività del Napoli? Non siamo non possiamo fare una previsione in futuro, no? Però qualcuno ci sottolinea questo perché c'è già un precedente. Nick, riparto da te.
Infatti il vero test di maturità del Napoli sarà quando ricomincerà dopo 51 giorni di stop il campionato, perché comunque l'anno scorso il Napoli nella seconda parte della stagione ha perso la possibilità di lottare per lo scudetto. Insomma, mi ricordo anche la sconfitta interna contro la Fiorentina Ci sono state altre gare, no, che il Napoli ha gettato al vento pur potendo essere sicuramente superiore, e quindi ora dovranno preparare molto bene. Diciamo che è il vero il campionato di clausura, no? Voglio dire, il secondo campionato, cioè l'apertura, questo qui è come se fosse quello argentino di un tempo, no? Ci sono due tipi di campionati. Ecco, se il Milan non riesce, secondo me, a trovare una quadratura, e il Napoli continua così, anche io vedo sia l'Inter che la Juventus in difficoltà, per cui secondo me cioè, se il Napoli mantiene un equilibrio, no, un rendimento continuo...
Tu vedi l'Inter ancora in difficoltà, Nick?
Cioè, quantomeno in ritardo, e l'Inter deve, ora ha perso già 4 partite, quindi comunque sia, non è che sia in difficoltà, però l'Inter deve rimontare, la Juve deve rimontare, è vero che non sono lontanissime, però devono rimontare. Per cui se il Napoli ha un comportamento lineare, senza magari anche vincere 15 partite di fila, però sai, ne vince 4, poi fa un pareggio, poi rivince, poi magari un pareggio, cioè se ha un andamento come ha avuto il Milan nella seconda parte della scorsa stagione, può fare anche meno Napoli di questa prima parte e può vincere lo scudetto. Però c'è quel però, che è come ripartirà, perché dopo 51 giorni è tutta un'altra storia.
Certo. Savoldi.
Ha ragione, veramente fermi così tanto. Non so se ci ricordiamo l'anno del Covid, quando la riprese, riprese il campionato dopo lo stop appunto per il Covid, se ci fu,
Gianluca, ti sentiamo un po' a tratti. Non so che succede, prima ti sentivamo benissimo. Se puoi perfezionare.
Era meglio?
Adesso vai. Dicevi, ricordavi, se non erro, se ho capito male, ho capito bene, il campionato della Lazio, del Covid e della sosta, giusto?
Esatto, quella sosta aveva creato problemi a qualcuno, adesso nella fattispecie alla Lazio, ma non voglio fare il paragone tra le due. Dico solo che effettivamente quella è una variabile un pochino... Nel caso del Napoli può essere uno svantaggio solo per il Napoli, perché adesso in forma come il Napoli non c'è nessuna, quindi in questo senso per il Napoli può essere solo uno svantaggio. Poi devono essere bravi a trasformarlo in un vantaggio, e quindi magari ricominciare con un'altra, chiaramente con una tranquillità diversa, perché loro sono la squadra da battere. Poi però effettivamente credo che il Napoli quest'anno sia, rispetto all'anno scorso, una squadra più completa, una squadra sicuramente molto più consapevole, che ha lavorato, sta lavorando già per il secondo anno consecutivo con il suo allenatore, quindi credo che comunque sia il Napoli di quest'anno sia più forte. Devo dire che poi questa cosa, siamo tutti curiosi di vedere se effettivamente la squadra di Spalletti quest'anno avrà il solito calo delle squadre di Spalletti, questo siamo tutti curiosi. Diciamo che però anche qui i presupposti, come dicevo prima, sicuramente fanno pensare che sarà difficile per le altre andare a prenderlo Napoli, questo sicuramente.
D'Agostino.
Ma io credo che il Napoli rispetto all'anno scorso abbia un vantaggio, che non ha prime donne dove magari dovevano giocare per forza i Koulibaly. Io credo che nei doppioni, nella concorrenza, ha un vantaggio enorme rispetto agli altri, perché ha dei giocatori in dei ruoli dove viene determinato il risultato, che sono forti entrambi. E quindi io credo che abbia anche in attacco Osimhen, Raspadori, Simone, Lozano, poi Politano, cioè hanno dei giocatori che anche se uno dovesse tornare al mondiale non in forma, ci potrebbe essere anche l'altro che potrebbe sostituirlo alla grande. Quindi io credo che il Napoli, non avendo tante prime donne, sono tutti coinvolti nel progetto, io credo che fino alla fine, e credo anche che nel periodo che non andrà, i giocatori che non andranno al mondiale, secondo me faranno una preparazione come quella che hanno fatto a luglio, perché è stata l'unica delle grandi ad aver fatto una preparazione vecchio stampo,
andare
per l'Europa a prendere soldini, ma poi si vedono gli infortuni. Io credo che il Napoli abbia ben chiaro quello che vuole fare.
Abbia ben chiaro, ma rimango un attimo ancora sulla Champions. Che percorso, avendolo visto in queste prime 6 partite, ha dei numeri pazzeschi, no? Miglior attacco, è la squadra che ha fatto 19 gol dentro l'area di rigore sui 20 complessivi realizzati, togliamo 3 rigori, quindi 17 gol dentro l'area di rigore, è un numero elevatissimo, no? 16 gol. La squadra che tira di più in porta, mi sembra sia al terzo posto nei gironi di Champions. Che tipo di cammino vi aspettate, Nick? Riparto da te, adesso poi conosceremo i prossimi avversari con i sorteggi, ma avendole visto in queste prime partite, Che cammino ti aspetta?
Ma sai, io sarei felice se il Napoli riuscisse ad andare più lontano possibile, come tutti, voglio dire, gli sportivi italiani, perché comunque ne ha bisogno il nostro calcio. Però io guardo anche la statistica degli ultimi anni e penso che noi riusciamo in qualche maniera a salvarci, a evitare le figuracce in linea di massimo. Quest'anno per esempio la figuraccia l'ha fatta la Juventus, perché comunque in un girone abbordabile è a giocarsi nell'ultima giornata addirittura un posto in Europa League con il Maccabi Haifa. Però alla fine noi agli ottavi in qualche maniera ci arriviamo, no? Una volta ci arriva l'Inter, una volta ci arriva il Milan, una volta ci andava sempre, quasi sempre, la Juventus. Il problema è che per anni abbiamo avuto la squadra più forte italiana che si è arenata tra gli ottavi e i quarti.
Sì.
Ora io non so se questo sia un indicatore, però di sicuro vuol dire che noi ancora tra le prime quattro europee non ci siamo. Diciamo, possiamo diventare degli outsider. Mm. Cioè il Napoli secondo me non deve andare lì con l'idea dobbiamo vincere la Champions, ovviamente
no, no, certo,
non è questo,
certo,
no.
Certo.
Però il Napoli oggi può rappresentare un outsider in questa manifestazione della Champions League. Cioè noi oggi non possiamo più recitare un ruolo da protagonista. Cioè noi oggi potremmo essere le sorprese. Cioè è cambiato il punto d'orizzonte e il punto di vista. Oggi l'Italia non è dominante in Europa. L'Italia, certo, è un outsider nelle coppe.
D'Agostino, che cammino ti aspetti? Dove può arrivare questo Napoli in Champions?
Ma è normale che più si va avanti con la competizione più sarà difficile, però credo sarà difficile anche per le squadre avversarie, perché credo che il Napoli rispetto al Milan e rispetto all'Inter giochi un calcio più europeo. Soprattutto nel ritmo, sia in fase di...
Ieri ha impressionato il ritmo, Gaetano, cioè ha tenuto testa proprio fisicamente col ritmo al Liverpool, che di solito, cioè le squadre inglesi noi le abbiamo sempre celebrate come quelle che hanno il ritmo altissimo, no?
Sì, ma il ritmo te lo dà il palleggio, te lo dà la capacità di trasmettere palle in maniera veloce, te lo dà l'attacco degli spazi in maniera forte e determinata, quindi ha retto botta con il Liverpool, che è una delle squadre dove gioca a ritmo veramente molto alto, ma perché credo che nel sistema di gioco, nei principi di gioco di Spalletti, con le caratteristiche dei giocatori, deve giocare per forza un ritmo alto, perché per creare effetto sorpresa. Quindi credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per poter fare un buon cammino. Non so se lo vincerà, non so dove potrà arrivare, però sicuramente darà un filo da torcere agli avversari.
Allora, Savoldi.
Sì, io penso che quest'anno possa arrivare sicuramente in fondo, perché no? L'hanno fatto già diverse squadre in passato, di poter essere lì fino alla fine a giocarsela. Anzi, forse qualche squadra, seppur blasonata, è riuscita a vincerla, la Champions, una volta, proprio in una stagione particolarmente favorevole, in senso chiaramente non di fortuna, ma proprio in quanto meritatissima, in una stagione stellare come quella che magari potrebbe vivere Napoli. Per cui secondo me può arrivare ovunque. Certo, come sempre, io la Champions non è davvero indicativa del più forte, perché la Champions, a differenza del campionato che è alla lunga, comunque rivela i veri valori di una squadra e non mente. La Champions è una questione anche di momenti, cioè è il momento in cui vai a giocare una partita, un doppio confronto piuttosto che una finale, la squadra passa, è un buon momento, in un buon momento di forma fisica e mentale, chiaramente può passare il turno anche di fronte a una squadra più forte. Ecco perché dico, per me può anche vincere il Napoli, perché no? Anzi, me lo auguro.
Sentite, voglio chiedervi una cosa. Ieri l'Inter pure è andata a giocare con il Bayern Monaco, già da qualificata, quindi due squadre che sono arrivate all'ultimo appuntamento con un risultato già acquisito. In ottica campionato, considerate l'Inter... È vero che la strada ancora è lunga, siamo all'inizio, 12 partite, l'Inter è partita, come diceva Nick, in ritardo. Prima un ascoltatore ha detto l'Inter la vera antagonista del Napoli. Voi che ne pensate? Stavolta inizio da Gaetano D'Agostino.
Ma per me l'antagonista del Napoli rimane il Milan, al di là della battuta d'arresto. Sì, perché secondo me è la squadra che già dall'anno scorso nel progetto di Pioli, di Maldini, io credo che abbia un mentalità dell'Inter, meno morale, anche nelle interviste, anche nella comunicazione,
profilo basso, lavorano, non si stupiscono se perdono una partita, non si abbattono, ripartono. Io credo che il Milan sarà l'antagonista del Napoli fino alla fine, perché il Milan ha una mentalità equilibrata, ecco, io la chiamo equilibrata perché non si snatura mai, non va a fasi alterne.
Che ne pensi, Nick? Ceccarini?
Ma io sono sempre dell'idea del Milan, sì, ora sai, il Milan è la squadra, cioè, tra l'altro a me è piaciuta molto la mossa della società, vedete, quando si parla secondo me anche di grande società, ci sono dei momenti,
quella di rinnovare a Pioli adesso,
esatto.
Sì.
Cioè, non perdeva dal novembre del 2021 in trasferta il Milan, ha perso male contro il Torino, due giorni dopo hanno rinnovato Pioli non di un anno, ma gli hanno fatto altri due anni di contratto fino al 2025, hanno scelto il momento giusto, un messaggio forte per la squadra, per l'ambiente, per tutti quanti. Per me le grandi società si vedono anche in queste situazioni, cioè proprio, cioè, sei riuscito in 24 ore a distogliere il pensiero dalla sconfitta in campionato al rinnovo di Pioli, caricando tutto l'ambiente per stasera contro il Salisburgo. Secondo me questa è una società che sta diventando grande, grazie a Maldini, grazie a Massara. Probabilmente anche Maldini deve ringraziare Massara, che è uomo di poche parole ma di molti fatti, e questo lo ha portato ad una crescita. Poi sulla squadra, probabilmente non è la miglior squadra della Serie A neanche quest'anno il Milan, però c'ha un grande gruppo e quindi questo secondo me aiuta molto.
Savoldi?
Ma secondo me invece sono i più forti ancora, nonostante tutto penso che siano i più forti, anche se il Napoli in questo momento...
Cioè l'Inter, diciamo, tu dici la più forte?
No, il Milan.
Ah, il Milan, ok.
Finivamo il discorso sul Milan adesso, e si parlava appunto di Massara, dell'ottimo lavoro, del rinnovo di Pioli, eccetera. Io sono concordo sul fatto che comunque sia il Milan sia ancora la squadra da battere, per quanto sicuramente il Napoli abbia... si sia candidata, anzi seriamente, perché adesso ha acquisito anche un bel vantaggio, quindi come abbiamo detto prima, poi in qualche modo, però secondo me il Milan in questo momento qua è la squadra più forte, siccome ha soprattutto in due giocatori poi delle caratteristiche difficili da trovare che sono in grado davvero di rompere la partita. Napoli ne ha trovato uno simile, quindi insomma sicuramente è una bella lotta. Resta va detto che secondo me l'Inter resta fortissima, per cui è vero che in questo momento le cose migliori le stiamo anche dal punto di vista societario, come dicevamo prima, le stiamo vedendo dal Milan, secondo me, e dal Napoli, che sono due sicuramente esempi da seguire, però credo che l'Inter non si possa dimenticare il fatto che l'Inter sia una squadra comunque costruita ancora fortissima, perché non ci dimentichiamo che anche quest'anno ha messo dentro giocatori importanti, quindi bisognerà fare i conti anche con l'Inter, e non toglierei da questa classifica anche altre due squadre, una che è la Juve, che comunque è stata priva di due o tre giocatori importantissimi fino a questo momento, e secondo me non è da sottovalutare, che ne dicano Allegri, riuscirà a tirar fuori qualcosa dal cilindro, e l'altra squadra che comunque mi dispiace non sentirla mai menzionare, perché qui negli ultimi anni è stata quella che è stata copiata da tutti in tutti i sensi, ed è la seconda in classifica in Serie A, l'Atalanta.
E che affronta il Napoli poi al prossimo turno, quindi attenzione.
Ma infatti secondo me il prossimo turno secondo me è un bel... Così, è una bel test per il campionato, non per quella squadra.
Sì, assolutamente. Nick, senti, ma...
Tra l'altro, Marco, ricordiamo anche la convocazione, visto che stiamo parlando, si accennava anche alla Juventus, la prima convocazione ufficiale
di Chiesa.
Per Chiesa.
Sì, abbiamo detto prima. E tra l'altro dobbiamo anche dire un altro infortunio in casa Juve, si è fermato Ken.
Sì.
Altro infortunio muscolare.
Sì, incredibile. Alla Juventus è successo qualcosa che però, insomma, al di là degli impegni devono rivedere un qualcosa, perché non è possibile.
No,
13
no.
Giocatori fuori sono tantissimi.
No, è troppo. Gaetano, qui è un segnale veramente inquietante. Prima ne parlavamo, troppi questi infortuni muscolari alla fine ai primi di novembre.
Ma io credo che quando c'è questa percentuale molto alta di infortuni bisogna sedersi al tavolino e capire come hanno lavorato.
Certo.
No, altrimenti non si trova la quadra, ma non per addossare delle colpe, ma per trovare la soluzione, perché così, così significa che tu hai lavorato male nel precampionato.
Sì, 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 sì.
Io le tournée ho avuto sempre paura di affrontare le tournée anche da calciatore, perché è meglio affrontare l'Europa League ogni giovedì, perché vai lì con la consapevolezza che è una cosa d'immagine, lavori, non corri, viaggi e non riesci a riposare, e poi rientri e devi affrontare il campionato a rientri in città dove fanno 40 gradi. Per questo dico che il Napoli, come benzina, come autonomia, è una squadra che sta avendo una costanza anche a livello aerobico. Io non ho visto mai abbassare il ritmo. La Juve ad esempio, già che faccio, ma con tutto rispetto per il mister Allegri, chapeau, io non, come dice Cassano, io devo imparare da tutti, però emozionalmente faccio fatica a vedermi una partita della Juve, cioè cominciano la partita che già sono lunghissimi,
sì, sì.
Si fa fatica a saltare l'uomo, quindi io, secondo me, con tutti questi infortuni bisogna sedersi a tavolino con la società e dire aspetto sanitario, fisico, allenatore, scelte, o avete preso tutti i giocatori rotti, oppure c'è qualcosa,
oppure
che, non
c'è qualcosa che non va. No, infatti è una riflessione che mi... non so se Savoldi vuole aggiungere qualcosa, ma è una riflessione che andrebbe fatta assolutamente.
Ma sì, perché innanzitutto la società deve sedere a tavola, deve fare una tavola rotonda con se stessa e giudicare un po', con un po' di autocritica, le scelte degli ultimi anni, che ce ne sarebbe veramente, ci sarebbe da scrivere un libro sul modo in cui è stato fatto mercato. La verità è che la Juve, diciamo, cioè, insomma, la verità è che la Juve è andata a prendere dei giocatori, cioè le comparse come Pogba, Di Maria, cioè giocatori che comunque erano a parametro zero, ma che la verità è che Paredes, cioè giocatori che sono stati assolutamente inutili. Quindi io partirei da lì. Certo. Poi posso essere sul fatto che la causa può essere anche il modo di lavorare, quindi l'allenamento è una questione di metodologia, eccetera. Però come poi è stato precisato in seguito, io penso che poi dopo bisogna anche un attimo fare due chiacchiere con i sanitari e cercare di capire come sono gestiti questi problemi, perché va bene, io posso come allenatore farmi anche un esame di coscienza sulla mia gestione degli allenamenti, delle sedute con il mio staff, però poi qualcuno mi deve spiegare come può essere colpa di Allegri se un giocatore come Di Maria rientra, si fa male e tutti e come è stato gestito male lui, sono stati gestiti male tutti. Cioè, io faccio l'allenatore ma non faccio il medico. Se tutti, quindi o è stato valutato male alle visite mediche ed era un giocatore da non prendere, come in passato hanno scartato dopo le visite mediche qualcuno, avrebbe dovuto farlo anche quest'anno, visti in virtù di quello che si è non visto, perché dire che visto sarebbe troppo, oppure dopodiché mi dovete spiegare come gestite gli infortuni. Perché io a questo punto faccio l'allenatore, ma non posso essere responsabile anche di chi fa le ecografie piuttosto che di chi fa delle diagnosi dal punto di vista medico. Per cui dico, va bene, l'allenatore in primis, come dicevo prima, è responsabile, quindi sicuramente Allegri abbiamo visto che ha faticato, ha sbagliato delle cose, diverse cose.
Ah, ha detto proprio ieri lui ha chiesto scusa e ha detto abbiamo fatto degli errori, cioè quindi ha riconosciuto gli errori, anche perché insomma i numeri sono talmente chiari che non si può non riconoscere gli errori in questo momento, perché non è che un giocatore o due, qui cominciano a essere parecchi.
Però quando vedo la Juventus che l'altra sera entra in campo, formazioni in Champions, non mi ricordo se era in Champions o l'ultima Lecce, che entra in campo con Danilo, Cuadrado, Alessandro e il ragazzo come si chiama, Gatti, dico bene, l'altra sera, questo era il quartetto difensivo della Juve, andate a vedere con che difese giochino gli altri, questi sono tre terzini, di cui un Cuadrado terzino per modo di dire, Sandro e qualche strato Strassandro e Quadrato, chi è più bollito fanno gara, per non dire di Danilo che anche lui è un terzino, erano tre terzini in campo, di cui uno mezzo terzino e quell'altro un ragazzino. Ma la Juve non si può presentare, ha fatto la Champions con Rugani quest'anno, che ha fatto 10 presenze in 10 anni, cioè la Juve non si può presentare così. Poi dopo ti ripeto, Allegri ci avrà tutte le sue colpe, per amor di Dio, però qui ci si dimentica che la Juve è impresentabile, cioè è proprio impresentabile.
Ha ragione Gianluca sul fatto, io lo condivido infatti quello che lui sta dicendo, perché per esempio andare a fare la Champions League avendo perso anche De Ligt, affidandosi Gatti che sicuramente l'anno scorso è stato bravo nel Frosinone, però secondo me loro dovevano prendere almeno un altro difensore centrale, perché effettivamente, cioè Danilo oggi è il miglior difensore che ha la Juve, ma come giustamente diceva Gianluca, è un terzino destro, un esterno destro, adattato, che visto che comunque ha qualità ed esperienza, fa anche il centrale. Però ecco, io non ho capito questa mossa della Juventus di lasciare così il reparto difensivo con assenze pesanti, quella di Chiellini e quella di De Ligt.
Sì, questo
è come di Allegri, se è stato dato via Romero in quelle condizioni all'Atalanta, che poi l'ha rivenduto a 55 milioni, l'ha dato via Allegri Demiral. Io non credo che tutte queste, vuol dire, magari possiamo
quindi sono andati via pure prima. Vabbè, però l'allenatore dirà la sua: se guarda, vogliamo cedere, che non dice niente, guarda, fate voi, io quello che mi date faccio.
No, l'avrà sicuramente detto, però io, Marco, ti ho raccontato tante volte anche nel mercato, facendo il mercato tutti i giorni, che io stesso ero perplesso quando mi fu risposto: per quale motivo dobbiamo prendere un difensore in più, visto che abbiamo Bremer che sostituisce De Ligt? Ho capito, però è uscito Bremer, è entrato Bremer, però è uscito De Ligt, è uscito Chiellini, che se sta bene, oggi Chiellini, nonostante l'età, se lo porti a giocare 20 minuti in Serie A, ancora il miglior difensore che abbiamo in Italia.
Sì, penso anch'io, penso anch'io da questo punto di
vista. No, va bene. Pensando,
ecco. No, va bene. Allora, parlate con rispetto e togliete le sciarpe. Chi è che c'ha la sciarpa? Io veramente qui delle volte impazzisco quando leggo certi messaggi.
Vabbè, vi è freddo, Marco, tra un po'.
No, ma chi è che sta parlando con la sciarpa? Si sta parlando Ken, io lo ripeto, ho letto il comunicato ufficiale, visto che si mette in dubbio tutto, non fa parte dei convocati odierni in quanto durante l'allenamento di ieri ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami supplementari hanno evidenziato un'infiammazione a livello della cicatrice, esito di un precedente infortunio del retto femorale. Ora, qualcosa non è andato bene se ha riportato questo tipo di problema o no? Se no non lo riportava. Significa parlare con la sciarpa? Vabbè, mettiamoci pure il maglione. Va bene, Nick, ti saluto, vi saluto, Niccolò Ceccarini, e poi Gianluca Savoldi e Gaetano D'Agostino. A presto e grazie come sempre. Un
saluto
abbraccio.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Grazie.
Allora, grazie. E poi recuperiamo un po' di messaggi. Andiamo in pausa, abbiamo già sforato, come sempre. Arriviamo subito.